Ti interessa il mondo radiofonico?
Vuoi scoprire come si evolvono i media e la comunicazione nell'era digitale?
Vuoi metterti alla prova come speaker e imparare come funziona un palinsesto musicale? Raduni, l'Associazione degli Operatori Radiofonici Universitari, organizza a Roma dal 6 al 9 giugno il Festival delle Radio Universitarie. Incontri, workshop e meeting incentrati sui giovani e sul mondo della radio. Scopri come partecipare su www.raduni.org.
Radio Amnesty. Un programma del gruppo di Perugia di Amnesty International.
Buongiorno, buonasera a tutti, dipende da quando ci ascolterete e bentornati ad una nuova puntata di Radio Amnesty. Oggi in studio siamo Ilaria e Alessandro.
Ciao a tutti e a tutte.
Quella di oggi è una puntata speciale perché nella giornata in cui stiamo registrando, il 28 maggio, si festeggia il 58esimo compleanno di Amnesty International. Il che equivale a dire a 58 anni di battaglie che hanno dato libertà a più di 50.000 persone arrestate per le loro opinioni. E la puntata di oggi la dedicheremo al Portogallo per un motivo molto specifico, perché tutto la nostra storia, la storia di Amnesty International nasce appunto in Portogallo. L'elemento catalizzatore fu lo sdegno da parte dell'avvocato inglese Peter Benenson nel leggere che due studenti erano stati arrestati in un bar di Lisbona ed erano stati imprigionati per aver brindato alle libertà delle colonie portoghesi. Per questo unico crimine, tra virgolette, il governo portoghese li condannò a ben 7 anni di prigione. L'indignazione per questa ingiustizia portò l'avvocato a pubblicare su un settimanale di Londra, l'Observer, un articolo il 28 maggio del 1961 dove si legge: «Aprite il vostro quotidiano, un qualsiasi giorno della settimana, e troverete la notizia di qualcuno da qualche parte del mondo che è stato imprigionato, torturato o ucciso, poiché le sue opinioni e la sua religione sono inaccettabili per il suo governo. Ci sono milioni di persone in prigione in queste condizioni, sempre in aumento. Il lettore del quotidiano percepisce un fastidioso senso di potenza, di impotenza. Ma se questi sentimenti di disgusto ovunque nel mondo potessero essere uniti in un'azione comune, qualcosa di efficace potrebbe essere fatto». E da lì nacque la nostra storia, una lunga storia di successi anche, come ho già detto, tantissime persone sono state liberate e tra l'altro nel 1977 l'organizzazione è stata anche insignita del premio Nobel per la pace. Una curiosità per i nostri radioascoltatori è che il termine prigioniero di coscienza è stato un termine appunto coniato da Amnesty International a partire da questo precedente. E ora vi lasciamo all'ascolto di...
Allora, l'ascolto di una canzone di Bob Dylan, Forever Young. Qualche giorno fa era il compleanno appunto di Bob Dylan, quindi oggi è il compleanno di Amnesty. Il 24 era quella di Bob Dylan e ci sembra giusto sentire Forever Young.
May God bless and keep you always. May your wishes all come true. May you always do for others and let others do for you. May you build a ladder to the stars and climb on every rung, and may you stay. Forever young.
May you grow up to be true. May you always know the truth and see the light surrounding you. May you always be courageous, stand upright and be strong, and may you stay.
Siamo in linea con Paolo Pignocchi, membro del coordinamento Europa di Amnesty International Italia. Ciao Paolo, grazie di essere qui con noi.
Ciao a voi e grazie di avermi chiamato.
Abbiamo deciso di dedicare questa puntata al Portogallo, insomma, perché essendo il compleanno di Amnesty eravamo curiosi, diciamo, di tornare in quel paese dove nacque la nostra storia e vedere un attimo com'è oggi la situazione dei diritti umani in Portogallo. In questi tempi in Portogallo sta innanzitutto avendo luogo un dibattito nazionale sul razzismo e sulla brutalità della polizia, soprattutto in seguito a quel violento attacco della polizia contro i residenti di Giamaica, un quartiere popolare di Lisbona abitato prevalentemente da comunità afroamericane ed immigrati. Ci puoi spiegare cos'è successo e se effettivamente in Portogallo ultimamente stiamo assistendo ad un aumento degli attacchi a sfondo razzista e anche da parte della polizia?
Sì, senz'altro. Innanzitutto, cioè, vi ringrazio se mi date qualche secondo per ricordare che oggi è appunto il 28 maggio e che il 28 maggio del 61, per un'iniziativa spontanea di un avvocato inglese, Peter Benenson, nacque in realtà Amnesty International nella massima spontaneità e con l'adesione dell'opinione pubblica attraverso un quotidiano inglese, The Observer. E il primo paese che è stato attenzionato da Amnesty era proprio il Portogallo, ma nel 1961 il Portogallo viveva una situazione diciamo di regime dittatoriale, quindi aveva represse tutte le libertà fondamentali che noi abbiamo seguito da quando siamo nati. Ora troviamo ovviamente un Portogallo molto diverso, un Portogallo che si inserisce in un contesto europeo, dove peraltro, come mi hai chiesto, c'è un dibattito molto forte sul razzismo e sulla brutalità della polizia. Intanto, relativamente alle violazioni che avvengono nel paese in senso generale, preparandomi a questa chiacchierata con voi, ho visto più o meno quelle che sono le violazioni in tutto il vecchio continente, diciamo, europeo, che stiamo cominciando a rivedere un pochino in modo più importante, diciamo, con il limite geografico del Portogallo e con un'intensità minore. Ciononostante, noi verifichiamo quelle che sono le violazioni più comuni che l'Europa ci fa vedere anche in Portogallo. Una fra tutte chiaramente è il razzismo nei confronti delle categorie più vulnerabili. Fra queste chiaramente ci sono i migranti, ci sono i Rom e la brutalità della polizia. Intanto, che è successo a Giamaica? Che cos'è Giamaica? Perché questa è forse la cosa più importante. Giamaica è un quartiere abusivo di Lisbona, abitato da persone africane che ci sono cresciute dagli anni 80 e sono circa 200 famiglie che in questo momento sono sotto sfratto per un progetto di riqualificazione urbana da parte della municipalità portoghese. È evidente che questo insediamento abusivo, anche illegale, non è esteticamente gradito, diciamo, alle autorità portoghesi. e nel caso specifico proprio a Giamaica un intervento della polizia chiamata, dicono, per caso, per una festa che sarebbe non andata a buon fine con dei problemi di ordine pubblico, in realtà si è trasformata in un'aggressione da parte della polizia a una di queste famiglie, provocando anche dei ricoveri in ospedale di un paio di donne e l'incriminazione di alcuni poliziotti e di un'inchiesta in corso. Questo perché è venuto fuori, come spesso capita in queste situazioni, un video che si può vedere anche adesso su Facebook del comportamento della polizia. Rispetto al dibattito che c'è nel paese, è abbastanza curioso leggere le reazioni sotto il video, perché alcune sono reazioni di condanna senza speranza, alcuni dicono che comunque il Portogallo non sopporta le persone di colore, che quindi il razzismo non si sconfiggerà, altre dicono addirittura che la polizia ha fatto bene, perché i neri, tra virgolette, chiaramente in quel quartiere si comportano come se non ci fosse legge. E a suffragio dilagante del fatto che esistano episodi di maltrattamenti, noi dobbiamo verificare che nel 2017 il pubblico ministero della città di Amadora ha incriminato 18 agenti di polizia per maltrattamento di 6 uomini di origine africana, avvenuto precedentemente a febbraio del 2015, e le accuse che contro uno di loro sono state ritirate a dicembre avevano l'aggravante della matrice razziale, per cui ecco, questo non è un dibattito che non ha senso, soprattutto dopo questi fatti, perché i fatti di Giamaica sono recenti, diciamo, perché sono accaduti nei primi mesi del 2019, per cui questo dibattito relativamente a questo luogo ghetto di Lisbona è ancora attivo in un certo senso, è ancora caldo.
Certo, io volevo appunto chiederti, ma in parte tu mi hai già risposto, perché mi hai detto che 250 famiglie attualmente sono sotto sfratto, e siccome molte organizzazioni internazionali, tra cui anche Amnesty International, hanno espresso preoccupazione per questi insediamenti, volevo capire se nel paese si sta cercando di lavorare anche per cercare delle soluzioni. Qual è il destino di queste famiglie? C'è un dibattito aperto o la questione è stata lasciata lì, insomma?
Da parte delle autorità il dibattito non è molto aperto, anche se tendenzialmente succede come succedono per le situazioni dei campi Rom, così anche nel Portogallo, che è stato attenzionato dall'Unione Europea con delle visite relativamente al diritto all'alloggio e agli sgomberi forzati. Una delle regole internazionali relativamente a questo è quello di garantire alle persone una nuova sistemazione, cosa che dagli anni 80, appunto, da quando si è creato questo quartiere, che anche il nome è tutto un programma, cioè si chiama Giamaica, di conseguenza si è creato un ghetto, ma un ghetto dove le persone hanno vissuto, dove si sono create le famiglie, dove c'è comunque una vita, una comunità. Questo momento che invece le autorità vorrebbero creare qualcosa di diverso, quindi dare a questo luogo, come spesso capita negli sgomberi, cioè quando si vuole riqualificare, diciamo così, a un luogo e magari c'è un campo rom oppure c'è un insediamento come questo, che è un insediamento abusivo, mentre noi richiamiamo alle regole internazionali, quindi se vogliamo riqualificare quel luogo dobbiamo trovare un altro luogo per queste persone che sia sicuro, che sia un luogo protetto e che sia un luogo che risponda alle esigenze anche economiche, sociali e culturali di chi quel luogo l'ha abitato per tanti anni, certamente non con la brutalità, non con la forza, non con gli sgomberi, però il dibattito, ecco, è molto spinoso su questo punto, come sempre riguardante anche i casi di campi rom.
E invece, visto che ci stiamo avvicinando al Pride, non possiamo non accennare anche alla situazione dei diritti delle comunità LGBT. Infatti nel 2017 in Portogallo era stato presentato al Parlamento un progetto di legge appoggiato dal governo che aveva lo scopo di, insomma, adeguare la protezione dei diritti delle persone LGBT agli standard internazionali. Questo progetto di legge è stato poi adottato o è ancora sotto esame da parte del Parlamento?
E anche qui facciamo un piccolissimo cappello, perché il Portogallo, noi facciamo sempre delle denunce, ma quando c'è da dire qualcosa di buono forse lo dobbiamo dire, nel senso che relativamente ai diritti LGBT il Portogallo è tra i primi paesi attenti a questi diritti, fermo restando che c'è sempre da fare, però il Portogallo ha il matrimonio egualitario compresa con l'adozione, diciamo, incorporata, cosa che per esempio non siamo riusciti a fare in Italia, oltre a non avere neanche il matrimonio, dal 2010, quindi sono, diciamo, quasi 10 anni che il Portogallo già vive questa situazione. La legge di cui parlavi è stata approvata nella tarda primavera del 2018, è passata con 109 voti contro 106, però è una legge estremamente importante che non ha trovato il consenso di alcuni partiti di destra, perché si comprendono anche i sedicenni nella libertà di scegliere quale e se intervenire sul proprio corpo nel caso di persone intersessuate. Questo è molto importante, perché prima di questa legge si interveniva addirittura su queste persone transgender fin da bambini, creando delle vere e proprie violenze sia fisiche che psicologiche. Con questa legge si introduce un requisito importante, che è quello del consenso esplicito per qualsiasi trattamento medico che sia mirato a determinare chiaramente il genere delle persone intersessuate, per cui la persona che vivrà questa condizione estremamente delicata avrà la possibilità di scegliere se intervenire o no sul proprio corpo e come. Fino a questa legge questa cosa non era possibile, diciamo, in un certo senso.
Holly came from Miami, FLA. Hitchhiked away across USA. Plucked her eyebrows on the way. Shaved her legs and then he was a she. She says, hey babe, take a walk on the wild side. Said, hey honey, take a walk on the wild side. Candy came from out on the island. In the back room she was everybody's darling. But she never lost her head, even when she was given head. She says, hey babe, take a walk on the wild side. Said, hey babe, take a walk on the wild side. And the colored girls go doo 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 doo. Little Joe never once gave it away. Everybody had to pay and pay.
A hustle here and a hustle there. New York City is the place where they said, hey babe, take a walk on the wild side. I said, hey Joe, take a walk on the wild side. Sugar Plum Fairy came and hit the streets, looking for soul food and a place to eat. Went to the Apollo, you should have seen him go, go, go. They said, hey sugar, take a walk on the wild side. I said, hey babe, take a walk on the wild side. Alright. Ha. Jackie is just speeding away. Thought she was Jim Dean for a day. Then I guess she had to crash. Valium would have helped that patch. I said, hey babe, take a walk on the wild side. I said, hey honey, take a walk on the wild side. And the colored girls say, doot doo 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 doo.
Ora, come sempre, è arrivato il momento delle buone notizie e dei consigli. Lascio la parola ad Alessandro.
Grazie Ilaria. La prima buona notizia viene dal Gambia. L'8 maggio il ministro della giustizia Aboubakar Tambadou ha reso noto che il presidente Adama Barrow, dando seguito alla moratoria sulla pena capitale, ha commutato in ergastolo le condanne a morte di 22 prigionieri colpevoli di omicidio.
Passiamo al Messico, dove il 13 maggio le autorità dello Stato di Jalisco hanno arrestato l'autore dell'assassinio di Alondra González, una donna di 20 anni uccisa il 20 marzo 2017 dopo aver invano chiesto alle autorità di essere protetta dal suo ex fidanzato.
In Taiwan il 17 maggio il Parlamento ha approvato una legge che riconosce la imposizione di uguaglianza in matrimoni tra persone dello stesso sesso. L'entrata in vigore della legge il 24 maggio rende Taiwan il primo paese asiatico a legalizzare i matrimoni omosessuali.
In Italia invece il 21 maggio, a seguito di una mobilitazione dei portuali genovesi e delle associazioni che da tempo si battono per fermare i trasferimenti di armi all'Arabia Saudita, la prefettura di Genova ha vietato l'imbarco di generatori elettrici per possibile uso militare sul cargo saudita Bari Yanbu.
Passiamo ora ai consigli. Oggi oggetto appunto della nostra puntata sono due film. Il primo è Selfie, che è in programmazione in questi giorni nei cinema di tutta Italia, del regista Agostino Ferrente, e che ha ricevuto il patrocinio da Amnesty International Italia. Protagonisti del film sono due adolescenti del rione Traiano di Napoli, Alessandro e Pietro, che accettano di riprendersi durante la loro vita quotidiana. Il film è il montaggio delle loro riprese, di alcuni provini a ragazzi del quartiere fatti dal regista ed immagini delle videocamere di sorveglianza della zona. Il rione è quello in cui abitava Davide Bifolco, ucciso nel 2014 a soli 17 anni, dopo un inseguimento in motorino perché scambiato per un latitante in fuga. Davide era innocente e incensurato. Il film racconta indirettamente la sua storia, il mondo in cui viveva, regalando momenti di struggente poesia e disperazione, e dà voce a questi ragazzi in maniera non paternalistica e non artefatta.
Il secondo film che vi consigliamo è Corpo a Corpo di Francesco Corona, un film che narra la storia di Paolo Scaroni, un giovane che faceva parte del gruppo Ultra Brescia 1911 e che il 24 settembre 2005, dopo la partita di calcio tra Verona e Brescia, ha subito un pestaggio da parte di agenti in tenuta antisommossa, e Paolo dopo questo pestaggio è entrato in coma e si è risvegliato due mesi più tardi. Il film quindi si sviluppa nel corso di 11 anni seguendo a stretto contatto la Via Crucis affrontata dal protagonista per ottenere giustizia e per trovare una nuova identità di uomo. E ora vi lasciamo all'ascolto di Uma Casa Portuguesa di Amália Rodrigues.
Uma casa portuguesa fica bem, pão e vinho sobre a mesa. E se a porta humildemente bate alguém, senta-se à mesa com a gente. Fica bem esta franqueza, fica bem, que o povo nunca desmente. A alegria da pobreza está nesta grande riqueza de dar e ficar contente. Quatro paredes caiadas, um cheirinho alecrim, um cacho de uvas douradas, duas rosas no jardim. O São José das Azulejos, mais o sol da primavera, uma promessa de beijos, dois braços à minha espera. É uma casa portuguesa, com certeza. É com certeza uma casa portuguesa. No conforto pobrezinho do meu lar, há fartura de carinho. E a cortina da janela, o luar, mais o sol que bate nela. Basta pouco, pouco chinho para alegrar uma existência singela. É só amor, pão e vinho, o caldo verde, verdinho, é fumegar na tigela. Quatro paredes caiadas, um cheirinho alecrim, um cacho de uvas douradas, duas rosas no jardim. O São José das Azulejos, mais o sol da primavera, uma promessa de beijos, dois braços à minha espera. É uma casa portuguesa, com certeza, e é com certeza uma casa portuguesa. É uma casa portuguesa, com certeza, é com certeza uma casa portuguesa.
Ebbene, Luca Corrado subentrerà ad interim come responsabile a Ilaria Cagnacci per inderogabili impegni di lavoro. Su Twitter i complimenti e gli auguri giunti da Sergio Mattarella, Pippo Baudo, Egidio Grande, Riccardo Nuri, Jean-Claude Juncker, Emanuele Russo, Gino Strada, Maurizio Corona, Carlo Conti, i presidenti di Camera e Senato e tutto l'arco costituzionale. Auguri!
E ora siamo giunti al termine di questa puntata, però prima di lasciarci vi invito a continuare a seguirci sui social, Facebook, Twitter e Instagram.
Se vi siete persi alcune puntate di Radio Amnesty, c'è la possibilità di riascoltarle in podcast, basta che andate sul sito di Radiofonica.
Ciao a tutti!
Ciao!
Radio Amnesty.
Conosci il Festival delle Radio Universitarie?
Certo!
Per tre giorni faremo incontri e workshop a tema radiofonico e in più tanta tanta musica. Trovi tutte le info su www.raduni.org.